Altro, inizialmente come prima domanda, cosa che chiedo un po' a tutti, più o meno descriverti in poche parole e soprattutto per chi non ti conosce di tutti quelli che seguono The Front Row.
Sicuramente ti dirò, più che un cantante o un rapper, mi definisco un creativo, perché tutto ciò che faccio va anche oltre la musica, diciamo, la musica è il veicolo, però per quanto riguarda, magari anche come è successo per l'ultimo singolo, mi occupo spesso sia dell'arrangiamento che della registrazione, del video, della musica, di tutto quello che può essere anche l'apparato grafico, perché sono anche un graphic designer, quindi diciamo sono un creativo un po' megalomane, dai. Ho la
No.
mania del controllo.
No, quello ci sta. Bene, perfetto. Venendo un attimino al tuo materiale che è appena uscito, quali sono le novità, non so, rispetto al passato? Visto anche che tratti di temi, non so, come la vita, la morte, ma è un riferimento al momento che stiamo vivendo, una cosa particolare tua?
Allora, credo che questa sorta di tristezza quasi atavica possa essere ricondotta tranquillamente a quella che è la generazione degli ultimi anni 90, o magari anche quelli, anche i millennials, no? Io mi sono reso conto, non solo facendo parte di questa generazione, ma vivendo in generale, confrontandomi anche con le altre generazioni, che noi siamo la generazione che si può definire un po' più triste, forse perché abbiamo molte più cose rispetto alle generazioni passate e quindi non c'è neanche questo gusto della scoperta, dell'andare via di casa per trovare un'autonomia o magari lavorare per permetterci quella cosa che magari adesso ne possiamo trovare tranquillamente ovunque, no? E questa cosa sia di questa tristezza che ci portiamo, con anche la pandemia, il fatto che siamo la generazione che sicuramente a livello di rapporti interpersonali ha fatto tantissimo con i social e ne ha persi tantissimo nella stessa maniera. Diciamo, magari io sono stato quello che poteva ancora, essendo del 96, ho vissuto un po' senza internet, perché quando ero piccolo non era ancora il momento in cui chiunque avesse un computer. Il primo computer io l'ho visto più o meno verso gli 8-9 anni. Ok, quindi comunque c'era
Certo.
questa cosa di andare a giocare in giro, di fare rete, si stava in giro dalla mattina alla sera. Però poi abbiamo cominciato ad allontanarci sempre di più e quindi a demolire i rapporti interpersonali e far crescere quello che è il nostro microcosmo e quell'incomunicabilità che comunque già ci rispecchiava, l'abbiamo fatta diventare, insomma, l'abbiamo portata all'eccesso. Con la pandemia ancora di più. E quindi per questo che magari ho qualche nota triste, perché mi rendo conto che più mancano i rapporti, gli scambi di punti di vista, i rapporti interpersonali, più cresce il nostro universo interiore, ma allo stesso tempo si cementifica, quindi è difficilissimo entrare a far parte degli altri microversi e espandere proprio in modo tale da potersi far comprendere.
Qual è la differenza, ad esempio? Io noto una grossa differenza tra tipo la trap americana e la trap italiana e soprattutto cosa ti piace, non so, della trap americana e cosa ti piace della trap italiana e cosa anche non ti piace di queste due tipologie di musica che sembrano uguali ma alla fine secondo me non lo sono.
Allora, sicuramente da una persona, ci tengo a fare una precisazione, io ho
Sì.
cominciato a 13 anni con l'hip hop e il rap perché mi era un
Ok,
po' più facile, no, parlare in quella
certo.
maniera. Ai superiori ho conosciuto il mio compagno di banco che era un batterista, mi ha detto guarda, mi serve un cantante per
Sì.
la band. Il giorno in cui arrivai lì per fare le prove della band, la band si sciolse, quindi
Ah.
siamo rimasti io e il batterista, io non sapevo suonare niente, trovai una Stratocaster di suo fratello nel box e ho imparato con gli Arctic Monkeys, un po' di Guns N' Roses,
Ok.
diciamo, gli ascolti più o meno che facevo da da più piccolo e ho imparato a suonare e abbiamo messo su queste band. Allora, arrivando, tagliando subito a quello che è la trap, per una persona che ha avuto delle band, per una persona come me che comunque sa suonare la chitarra e chissà cosa vuol dire fare musica insieme, che comunque ha avuto anche varie band e quindi sa che cosa vuol dire, la trap all'inizio può sembrare qualcosa di troppo minimale, può sembrare un po' facile, anche perché, diciamo, rispondendo alla tua domanda, cos'è che non mi piace della trap in Italia soprattutto, è che in Italia, e questo non è un segreto, siamo molto copycat, quindi se in America adesso sta andando di moda fare il pezzone dritto, nel senso che non ha né ritornello né niente, ma è tutto un flusso di coscienza del trapper sulla base che è in loop e non cambia nemmeno più di tanto, in Italia lo fanno, però diciamo senza la stessa condizione di causa.
Certo.
E questa è una cosa che non mi piace molto, però insomma, voglio dire, mi faccio i fatti miei, faccio trap nel modo in cui lo faccio io. A me piace la trap perché ci sono quei suoni dell'808 e quel tipo di basso che comunque ti avvolge, che deve essere comunque mixato bene. Ed è chiaro che se fai un arrangiamento un po' più, diciamo, estetico, e quindi ci metti anche quelle che possono essere delle nozioni prese dalle band, ci metti una chitarra, ci metti anche un passo reale che fa qualcosa, si sente, cioè la trap diventa completamente diversa, diventa semplicemente un manierismo però piegato a quello che si sa fare. La trap invece è quella fatta così sulle 16 barre tutta quanta ripetuta in loop, non mi fa impazzire, infatti ultimamente mi ha anche un po' stancato la trap, cioè spesso sento spesso e volentieri sento magari Spotify nel New Music Friday dei pezzi che appena cominciano tu sai già come vanno in mezzo e come finiscono.
Ho capito.
Ed è una cosa un po' brutta, cioè la musica non deve essere prevedibile, perché le persone prevedibili, diciamo, non ci esce a prendere un caffè.
Ho capito. Vedi questa commercializzazione anche del genere?
Sì, diciamo che erroneamente si potrebbero scambiare degli artisti, si potrebbero accumulare degli artisti semplicemente perché entrambi usano una 808 e quindi dire che entrambi sono dei trapper ed entrambi quindi faranno schifo, tra virgolette, no? Perché se senti un trapper che fa schifo e poi arrivo io e ti dico oh, faccio trap, tu dalla tua esperienza mi dirai no, guarda, non mi piace il genere. E infatti la cosa assurda è che la trap è un genere talmente tanto sdoganato ormai che più cresce l'importanza, appunto, e l'impatto che ha radiofonico, e più cresce anche la gente che detesta il genere. Anche a volte dire faccio trap è anche un'arma a doppio taglio. Tornando alla domanda, io sono chiaramente contento del fatto che sia sdoganato, però come per quanto riguarda i prodotti, quando fai una cosa in serie perde il suo valore. E quindi negli ultimi anni, dal 2017, aveva un senso farla, nel 2021 se la fai sei semplicemente standard, quindi vai proprio a toccare sempre le stesse cose, mettere il beat sulla prima e la terza e tu sai che dopo un tot di beat ti fa quello, ti fa lo svuoto, ti fa il glide di 808, e quindi diciamo per un ascoltatore così normale magari ci sta, però per me che la faccio anche, mi annoia. Questo comunque, scusami se
sono corroico,
però arrivo un attimo alla conclusione che mi era sfuggita. In realtà poi non è stata proprio la trap a diventare quello che è diventata, è stata l'industria pop a rendersi conto delle potenzialità della trap e quindi ha cercato di emularla. Adesso ti faccio un esempio, hai visto Sanremo, quest'ultimo?
Sì.
In molte di quelle cose a un certo punto sentivi tirar fuori questi piattini terzinati tipici della trap, ma fatti male, spostati male, e quello ti fa capire che praticamente era una persona che magari fino al giorno prima aveva prodotto il disco, con tutto rispetto, di Laura Pausini, ma il giorno dopo allora ha deciso, ha detto vabbè, tanto io sono bravissimo, sono un ingegnere del suono, bla bla bla, si è messo a fare la trap senza averla mai fatta. E una persona che la fa se ne accorge quando il producer non è davvero uno che fa questo genere. E mi è diventato un po' appunto una sorta di manierismo che ha stancato anche me che la faccio.
Appartieni, come dicevo, più a quella tipologia di rap o quella di adesso?
Allora, sicuramente per quanto riguarda la formazione, se così la vogliamo chiamare, preso molto, specialmente nei freestyle, perché oggigiorno, ad esempio, è molto meno frequente trovare un trapper che sappia anche fare freestyle e quindi rimetti una base e comincia a fare una battaglia. Invece negli anni 90, nei primi anni 2000, tutti i rapper dovevano essere in grado anche di farlo, altrimenti non eri considerato un rapper. Dovevi fare questo esercizio di stile e dire: guarda, non solo le so scrivere, te le so anche fare al momento. Questo sicuramente l'ho preso dalla old school. Poi mi hai fatto questa domanda senza neanche saperlo, ma diciamo il mese scorso è stato il mio mese di full immersion di nuovo nell'old school, perché ogni tanto sento il bisogno di risentire queste cose, quindi Tupac, Notorious, qualche roba di Dre, Snoop Dogg, un po' più vecchiotte. E ti dico la verità, anche facendo l'esempio di DMX, se tu fai quel tipo di rap, quel rap è profondamente legato alla strada e alle tematiche di quelle persone. DMX era uno che quando ti faceva, quando rappava, cioè ti venivano i brividi per come sentivi che dentro c'era una rabbia, una voglia di riscatto, così come per Tupac, così come per Notorious. Oggigiorno, se fai quel tipo di rap, è più che altro un esercizio di stile. Potresti anche portarlo, ad esempio, Guè Pequeno adesso ha fatto uscire Fast Life Mixtape volume 4, in cui con le metriche è molto più old school, non con le basi. Con le metriche è un po' più, diciamo, old school, con le barre, quelle 16 barre tutte sulla stessa metrica, un po' più andanti, che sicuramente hanno molto più groove. E quindi però allo stesso tempo dici: ok, questo è Guè di adesso, non potrà mai essere Tupac del 94. Sicuramente io appartengo ad entrambe le cose, anzi cerco di fare in modo tale da avere in un album almeno un pezzo dal sapore old school, per un mio esercizio di stile e anche perché non ho vissuto gli anni 90, essendo nato nel 96, però sento di essere nato in quel frangente, no? E quindi se quando sono nato le stelle dicevano a Tupac di fare quel tipo di musica, allora in qualche modo è influenzata anche la mia nascita. Questi poi sono pipponi, però comunque mi sento così mi sento anche legato a quella cosa. Bello vedere anche quali sono i dischi che sono usciti il giorno in cui sei nato, magari l'anno in cui sei nato. E questa è una cosa che magari ti può ispirare tantissimo.
Voglia di scrivere molto perché non avevi non c'era nient'altro da fare, quindi se è stato un periodo molto produttivo da questo punto di vista.
Beh, sicuramente sì, però è anche questa un'arma a doppio taglio, perché hai molto tempo per scrivere, ma non hai stimoli da vivere, perché
Esatto.
sei chiuso in casa e è un po' un casino. Quindi in quel caso cerchi un attimo di rifugiarti o nella tua collezione di memorie, oppure magari ti puoi ispirare da un film o da qualcosa. Allo stesso tempo ti faccio una domanda,
Sì.
anzi ti faccio proprio un'affermazione. Ti rendi conto che ultimamente, da un anno a questa parte, siamo in pandemia? E non ci sono praticamente da nessuna parte, a livello di pop, rap, trap, che sono comunque dei generi nati come denuncia, io non sento praticamente nulla che parli veramente di quello che non sta andando in questo paese. Faccio anche un mea culpa, no? Perché anch'io mi dico, se dovessi scrivere, scrivo anche qualcosa, però comunque non le registro, perché so che magari un pezzo così non è che farebbe per un emergente, non serve praticamente a nulla, visto che si va sempre a cercare la cosa crowd pleasing. Ma allo stesso tempo dico, possibile che un genere come il rap non parli più di questa cosa qua? Non si parla più di politica, non si parla più di amministrazione, non si parla più nemmeno della vita magari di un disagiato, di una persona ai margini della società per colpa della società stessa e non per colpa sua. Questa cosa mi fa strano. È per quello che comunque non nutro tutto quel rispetto che posso provare magari per altri rapper, per quelli nuovi, perché ti parlano di loro, ti rivedi nel BMW a flexare soldi e tu dici: ma quei soldi come te li sei fatti, visto che non sei manco famoso? Chi te l'ha dati? Chi te l'ha comprata la BMW a 18 anni?
Come stai promuovendo adesso la tua musica e non solo? Immagino tramite i social e come ti comporti sui social e che tipo di temi affronti anche tutti i giorni per stare in contatto anche con i tuoi fan, diciamo.
Allora, sui social non sono proprio attivissimo, tranne quando devono uscire dei pezzi. Questo è un male, ma allo stesso tempo, diciamo, io non sono mai stato la persona che fa le storie, che condivide troppo, perché a parte che non penso che la mia vita di tutti i giorni sia così tanto interessante da doverla far vedere costantemente a qualcuno, ma allo stesso tempo mi sento anche un po' un idiota quando faccio le storie, perché so che se la faccio la sto facendo perché deve essere vista e perché devo portare un po' d'acqua al mio mulino. Quindi preferisco dare dei contenuti. Su Instagram avevo fatto questo progetto degli 8 minute, dal momento in cui non avevo ancora possibilità di mettermi su Spotify e su YouTube la gente era morta. Su Instagram i video che puoi mettere sono al massimo di 1 minuto. Quindi che facevo? Scaricavo un beat, facevo un freestyle su delle tematiche. E infatti poi magari se ti fai un giro sul mio profilo
Certo.
le vedi anche perché ad esempio tornando al fatto di prima, io nei freestyle, nella maggior parte di quelli comunque ho trattato delle tematiche, ad esempio l'ultimo l'ho trattato proprio sulla legge Zan, sono proprio cose di un minuto, infatti si chiamano 8 minute e all'inizio facevo anche dei video col cellulare che montavo e li mettevo lì, quindi è così che mi sono fatto un po' conoscere. Per quanto invece poi riguarda la release di un singolo, là devi contattare un ufficio stampa, in questo caso fortunatamente ho il buon Francesco che sta facendo un lavoro veramente notevole, però poi devi sperare di andare in una playlist di Spotify, in questo caso mio zio non è stata selezionata per le playlist, quindi là è un po' difficile, e diciamo più che avere la presenza. Io mi metto a lavorare ad altro, perché se sto tutti quanti i giorni a pensare, oddio, che cosa pubblico oggi su Instagram, non sto invece a pensare tutti i giorni, oddio, che cosa scrivo. Quindi magari posso anche stare zitto un anno su Instagram per arrivare l'anno dopo con un disco fortissimo. Preferisco quello.
E suonare tipo nei club piccoli o neanche nei locali un pochino più grandi, dove ti senti più a tuo agio?
Allora, ti dico, io ho un passato da attore di teatro, quindi ho fatto 12 anni di teatro sia come laboratorio che come attore caratterista in tour, quindi non ho paura del palcoscenico. Il palcoscenico piccolo, così come quello grande, me lo vivo nella stessa maniera. Posso fare quello del sottoscala, così come una volta ho fatto quello di The Voice, o ne ho fatto uno grande al New Wave in Russia. Non mi spaventano, e il fatto è che chiaramente quelli più grandi me li vivo un po' più per me, mentre quelli più piccoli senti proprio addosso il calore delle persone. Almeno per quanto riguarda quello che è successo a me, poi è chiaro che se riesco a fare un concerto a San Siro ti dirò: guarda, preferisco San Siro, questo è sicuro. Però per adesso, diciamo, la situazione in cui portavo la birra sul palco nelle pettole di legno con il microfono, con gli schizzi di birra e i cavi appiccicati a terra, è proprio una cosa che mi piace perché mi permette di non preoccuparmi minimamente di quello che sto facendo e quindi presentarmi meglio alle persone. Quando finirà questa situazione, io ho già contattato dei miei amici perché fortunatamente, avendo avuto delle band in passato, ho avuto modo anche di poter conoscere grandi musicisti, diciamo bravi musicisti anche della mia età, e quindi il primo progetto che vorrò fare sarà portare il mio progetto rap e trap, però suonato dal vivo. E questa è già
Certo.
una cosa che sarà diversa, perché la sinergia di un gruppo e magari mandare qualche sequenza, però anche stare sul palco con una band è completamente diverso. Io detesterei mettermi a cantare con il DJ dietro che manda soltanto la base. Non mi piacerebbe, non sarebbe neanche giusto nei confronti delle persone che vengono a vedermi, perché dargli la cosa che possano ascoltarsi in cuffia mixata meglio, e invece no, a questo punto gli regalo un arrangiamento nuovo che possono sentire soltanto live.